O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Alleluia. Gloria a Dio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. In questo salmo troviamo ripetuto per tre volte, beati, beati, beati. Parla di beatitudini e noi dobbiamo essere interessati per conoscere tutto quello che la parola di Dio ha da dirci intorno alla beatitudine. Noi dobbiamo desiderare uno stato di beatitudine, vero? Ma nel senso reale di questo termine, sappiamo che questa parola non è compresa o non è compresa bene da tutti. Infatti la sentiamo ripetere molto frequentemente nel seno della società, in mezzo agli uomini, e la sentiamo ripetere a sproposito, possiamo dire, quante volte, volgendosi ad un individuo che ha conseguito un risultato, un successo, forse ha ottenuto un beneficio economico, l'interlocutore lo avvicina proprio con queste parole: beato te, beato te, beato te, vero? È proprio questa maniera di esprimersi ci fa comprendere che il significato autentico di questo termine è sconosciuto nel seno della società. Ma noi lo conosciamo perché la parola di Dio ci illumina, la parola di Dio ci istruisce e ci fa sapere che la beatitudine è una benedizione, è una vera benedizione che viene da Dio, è quella condizione che si raggiunge indipendentemente dalle circostanze. Per essere beati non bisogna essere necessariamente ricchi, per essere beati non bisogna essere necessariamente giovani, per essere beati non bisogna essere necessariamente sani, ma bisogna realizzare in Dio la benedizione del cielo, quella benedizione che noi conseguiamo quando, ottemperando proprio alle condizioni di Dio, ci troviamo davanti alla sua presenza con un cuore completamente aperto. Allora in noi sperimentiamo gioia, vera gioia, pace, vera pace, felicità, vera felicità, cioè sperimentiamo quella ricchezza che procede da Dio e che ci rende beati. Beati nel corso del nostro pellegrinaggio, in mezzo ai tormenti della vita, provati e forse anche cimentati dalle situazioni che si presentano davanti a noi e intorno a noi, ma beati, sempre beati, perché lo siamo nel Signore. E lo siamo appunto nel rispetto di certe condizioni, condizioni o cari che ci sollevano, condizioni che ci aprono davanti a Dio, condizioni in ultima analisi che ci rendono partecipi delle benedizioni del Signore. Sappiamo che attraverso il rispetto di molte condizioni noi possiamo conseguire uno stato di beatitudine, qualche volta indipendentemente o cari da una condizione e dall'altra. Mi chiarisco ancora meglio: se noi leggiamo il Sermone della Montagna constatiamo che inizia proprio con le beatitudini, e sono 9 beatitudini realizzate attraverso il rispetto di 9 condizioni o il raggiungimento di 9 condizioni. Ognuna di quelle condizioni, possiamo dire, produce una beatitudine. Ognuna di quelle condizioni mette in possesso di una benedizione celeste. Beati i puri di cuore, beati i mansueti, beati i pacifici, coloro, cari, che procacciano la pace realizzano una benedizione, coloro che vivono una vita di umiltà e di mansuetudine realizzano una benedizione, coloro che sono puri nei cuori, che sono poveri in spirito, realizzano una benedizione e sono beati. Non beati secondo il mondo, secondo gli uomini, ma beati in senso vero, beati davanti a Dio, secondo il Dio. E questa è la vera beatitudine. Anzi, gli uomini qualche volta di fronte a dei credenti che rispettano queste condizioni o che raggiungono queste condizioni, si esprimono in senso negativo nei confronti dei perseguitati, in senso negativo nei confronti dei poveri in spirito, dei semplici, in senso negativo persino nei confronti di coloro che sono puri di cuore. Perché? Perché in una società corrotta, in un mondo pieno di peccato, è pericoloso essere puri di cuore, è vero? Questo è il punto di vista degli uomini, è la loro facile conclusione, ma noi sappiamo che il punto di vista degli uomini non ha una grande validità. Un solo punto di vista è valido, ed è valido sempre, ed è il punto di vista di Dio, e noi vogliamo essere interessati intorno al punto di vista di Dio. E proprio aprendo il nostro cuore, tutta la nostra vita, al punto di vista di Dio, vogliamo anche assimilare l'insegnamento che ci viene da questa parola che ci parla di beatitudine. Noi possiamo mettere anche queste beatitudini in parallelo con quelle che ci vengono menzionate, descritte, particolareggiate nel Sermone della Montagna, o con quelle che troviamo in altri salmi, o con quelle che troviamo nell'Epistola di Pietro. Beatitudini, 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 proprio per concludere che c'è abbondanza di beni nel Signore, nella sua grazia. Non soltanto bene in un sentiero, ma in tutti i sentieri che Dio apre davanti a noi, in tutte le situazioni che determina per la nostra vita, se quei sentieri sono i sentieri di Dio, se quelle situazioni sono veramente provocate dal Signore, noi possiamo sperimentare pienamente le beatitudini che ci vengono offerte dal Signore. E in questo salmo la prima beatitudine che viene menzionata è questa: beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Devono contemporaneamente, o cari, realizzare due cose: una permanenza nella casa del Signore e una condizione che mette il credente a lodare e a benedire costantemente il nome dell'Eterno. E beati coloro che abitano nella tua casa. Dobbiamo proprio, cari nel Signore, dichiararlo alla luce della parola di Dio e riconoscere sinceramente che questa parola, come sempre la parola di Dio, è verità. Sono beati coloro che abitano nella casa del Signore. Molte volte, fermandoci su questo verso, lo abbiamo interpretato anche nel senso letterale della parola, cioè abbiamo identificato la beatitudine con la frequenza della comune raunanza, e non siamo fuori dalla verità. No, ci troviamo nella verità, perché frequentare la comune raunanza rappresenta una benedizione per il credente. Infatti la parola di Dio esorta caldamente a non abbandonare la comune raunanza. Purtroppo molti sono usi a fare questo, ma l'esortazione che viene dallo Spirito del Signore è di essere assidui alla comune raunanza. E d'altronde, se noi siamo sensibili spiritualmente parlando, noi abbiamo un'esperienza a questo riguardo. E sappiamo da noi stessi che è una beatitudine trovarci nella comune raunanza, è una beatitudine stare assieme ai figliuoli di Dio e lodare il nome del Signore, ricevere l'insegnamento della sua parola, godere il beneficio della comunione fraterna. Io credo che tutti abbiamo fatto questa esperienza, ripeto, se abbiamo una vera sensibilità cristiana nella nostra vita, tutti abbiamo avvertito il bisogno di trovarci uniti ai figliuoli di Dio per celebrare il suo nome ed offrire un culto. Ma tutti soprattutto ci siamo accorti che nella comune raunanza noi veniamo nutriti nell'anima, fortificati nel cuore. Quante volte giungiamo qui forse stanchi, scoraggiati o provati dalle circostanze che abbiamo incontrato lungo la nostra giornata, e una volta assieme ai figliuoli di Dio avvertiamo il calore dello Spirito. Il mondo aveva cercato di gelare farci, vero? Di farci addirittura morire assiderati, ma il calore dello Spirito ha dato nuova vita alla nostra vita. Noi siamo giaciuti fra i focolari, come dice in un altro punto il salmista, e il sangue torna a fluire nelle nostre vene, ma spiritualmente parlando la vita torna a scorrere nella nostra vita e ci sentiamo invigoriti. E quante volte, venendo davanti alla presenza del Signore, noi sentiamo il bisogno di ricevere una lezione, un insegnamento che sia non solo incoraggiamento, ma proprio istruzione per la nostra vita. Forse ci troviamo in perplessità per una qualsiasi ragione nell'ambito della nostra casa, sul posto di lavoro o di fronte ai problemi spirituali della nostra esperienza. La nostra vita cristiana è incerta, ha bisogno di un raggio di luce, e proprio qui davanti alla presenza del Signore noi riceviamo una parola che sembra predicata proprio per noi, che interpreta il nostro pensiero, il nostro sentimento e viene incontro al nostro problema. Oh, quale soluzioni meravigliose noi troviamo nella casa del Signore! Per questo il salmista affermava ai suoi giorni che egli aveva scelto di essere nella casa del Signore piuttosto che nei tabernacoli di iniquità. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio piuttosto che nei tabernacoli di impietà, cari nel Signore. Una scelta preziosa, una scelta benedetta, la scelta di ogni figlio di Dio. I credenti del primo secolo erano perseveranti nella comunione, come erano perseveranti nella dottrina degli apostoli. Noi dobbiamo intendere queste parole proprio nel senso che cercavano continuamente di stare assieme, continuamente cercavano di dimorare in quella comunione cristiana che era benefica per la loro vita, e si poteva ben dire che erano beati. Gloria al nome del Signore. Non pensate voi che in questo momento i nostri cari fratelli perseguitati in alcuni paesi dove il cristianesimo è contrastato, la parola di Dio, cari, è combattuta, fratelli che forse si trovano in prigione perché sono testimoni di Gesù Cristo. Non pensate voi che quei fratelli, venendo con la nostra mente qui, alle nostre riunioni, tenendo presente che forse siamo riuniti nel nome del Signore, dicano proprio spontaneamente: beati loro, beati loro, beati loro. È proprio vero che certi beni non si apprezzano fino a quando non si perdono. Quando non ci sono più, allora si riconosce per intero quanto erano preziosi quei beni. Si dice questo di certe persone, ma si dice questo anche di certe realtà, e una di queste realtà è la comune raunanza. Noi lo abbiamo constatato quando, perseguitati, dovevamo fuggire da un posto all'altro, nasconderci in un luogo o nell'altro, e ritornando indietro con la mente forse abbiamo considerata la troppa superficialità che esisteva in noi o in alcuni credenti nei confronti della comune raunanza, sempre accessibile, sempre aperta. E proprio perché sempre accessibile, sempre aperta, troppo frequentemente trascurata. È vero, ci stanno tante cose che sono così a portata di mano che noi le consideriamo, cari, delle cose che ormai abbiamo per diritto, e quindi le possiamo usare e possiamo anche non usarle, possiamo goderle e possiamo anche non goderle a nostro piacimento. E forse per questo ci sono cristiani, credenti, anche ai nostri giorni, che non sono assidui nella comune raunanza. E mi riferisco non a quelli che sono impediti da ostacoli che veramente rendono legittima la loro assenza, ma mi riferisco a coloro che proprio programmano l'assenza, determinano l'assenza, e la determinano in conseguenza di un calcolo, di una considerazione: andare alle riunioni di culto tutte le sere. Ma è un'esagerazione. C'è dell'eccesso in questo, basta andare di tanto in tanto, oppure saltare delle riunioni, essere assento alle riunioni di preghiera, ma è la cosa più normale, più logica. Beati coloro che abitano nella tua casa, beati coloro che abitano nella tua casa. Naturalmente questa è l'interpretazione letterale di questa parola che sta davanti a noi, di questo verso del Salmo 84, ma noi possiamo dargli anche altri interpretazioni o fare diverse applicazioni, ma io ne vorrei fare soltanto una che in fondo ne racchiude tante. Abitare nella casa del Signore significa anche e soprattutto dimorare dove il Signore abita. Vi ricordate Andrea? E parlo di Andrea perché l'altro discepolo di Giovanni il Battista ci è sconosciuto per quanto riguarda il nome. Andrea, cari, aveva lasciato il suo maestro, cioè Giovanni, e aveva preso a seguire Gesù, e Gesù, accortosi di essere seguito, si volse indietro e chiese loro: che cercate? E quelli risposero: dove dimori? Dove dimori? In altre parole, cerchiamo te, Signore. È chiaro che cerchiamo te perché stiamo venendo appresso a te, ma cerchiamo te non per un incontro causale, per un incontro momentaneo, ma per rimanere con te. Noi vogliamo stare dove tu stai, vogliamo abitare dove tu abiti, vogliamo fissare la residenza dove tu hai la residenza, perché vogliamo stare proprio insieme con te. E stabilire la residenza nella residenza del Signore vuol dire abitare nella casa del Signore. Beati coloro che abitano nella tua casa, cioè che stanno in comunione con te, che veramente in ogni momento possono affermare solennemente che la loro residenza, il loro recapito è nei cieli, è proprio nei cieli, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. È una condizione ideale, ma è una condizione realizzabile. Non è affatto vero che è una condizione riservata a pochi, ad una specie di aristocrazia cristiana, di aristocrazia spirituale. È una condizione che è offerta a tutti. Dobbiamo naturalmente procacciare, e procacciare mediante l'esercizio della fede, ma questa fede non si mette in moto se noi non abbiamo un desiderio vero, vivo, caldo nel nostro cuore, quello di abitare insieme con il Signore. Noi possiamo abitare in qualunque luogo, anche sentimentalmente, idealmente parlando, e lo sappiamo, anche questo lo sappiamo per esperienza, ma proprio perché possiamo abitare in ogni luogo, noi possiamo abitare anche nella casa del Signore. Possiamo trascorrere le nostre ore, il nostro tempo insieme con Gesù, in dolce conversazione con il Maestro Divino, in adorazione davanti alla sua presenza, perché è ovvio che nella casa del Signore si adora colui che è il Signore della casa. Benedetto il nome del Signore, e sono beati quanti raggiungono questo stato e questa condizione e mantengono con fedeltà questo privilegio benedetto nella loro esperienza spirituale. Ma beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. E questo è vero se diamo una o l'altra delle interpretazioni che abbiamo dato al passo che sta davanti a noi. Nella casa del Signore, intesa come comune raunanza, come luogo di culto, i credenti devono lodare continuamente il Signore. Non è vero che veniamo qui solo per passare un'ora, per incontrarci, per vederci, come non è affatto vero che veniamo solo qui per ascoltare un sermone o per udire delle testimonianze, delle preghiere. Meno ancora è vero che noi veniamo qui per far sentire la nostra voce e far vedere la nostra persona. Noi veniamo qui per offrire un culto spirituale, per offrire la nostra offerta sull'altare di Dio. E il culto non è culto, e l'offerta non è offerta se la lode non sale davanti alla presenza del Signore. E non deve essere la lode di uno, di due, di pochi, deve essere la lode di tutti. E noi dobbiamo realizzare che il Signore vuole questo, ma dobbiamo anche comprendere che soltanto rispettando questa condizione noi siamo beati. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Venite qui, fratelli, senza nessuna intenzione di lodare il Signore, anzi magari con l'intenzione proprio di rilasciarvi per sonnecchiare un poco ed essere distratti. Non importa se ascoltate o non ascoltate la parola di Dio, se fate attenzione a quello che si fa o a quello che non si fa, venite pure in questa maniera. E poi ditemi alla fine della riunione se vi sentite beati. Io non credo che vi potete sentire beati, ma se tutti veniamo qui con il proposito di lodare e di glorificare il Signore e veramente lo lodiamo con un cuore aperto, con uno spirito libero, lodiamo e glorifichiamo il nome del Signore, può darsi che in quella riunione non abbiamo neanche l'opportunità di ascoltare un sermone. Sapete, lo spirito del Signore guida come vuole, ma io sono certo che se abbiamo lodato il Signore alla fine ci sentiamo beati, vero? E questo lo sperimentiamo ed è sperimentato specialmente quando ci sono delle riunioni di preghiera calde, vive. Non si odono sermoni, non si odono testimonianze, non si odono forse neanche cantici, si loda il Signore, ma alla fine sono tutti felici, soddisfatti. Perché? Perché la lode ha esaltato lo spirito, ha elevato il credente, ma ha anche aperto il cuore, ha aperto il cuore nel cospetto di colui che attende, guardando verso ogni singolo credente. Appena il Signore trova un vaso pronto, lo riempie di olio. Appena un cuore si schiuda, lo benedice. E coloro che lodano continuamente il nome del Signore sono veramente beati, beati. E noi possiamo essere beati e sempre beati, e lo vogliamo essere con l'aiuto del Signore, perché nel suo piano e nella sua volontà che la Chiesa realizzi questa condizione. E noi non dobbiamo desiderare una chiesa solo formale, una chiesa che si trascina pesantemente in una liturgia ecclesiastica, religiosa, in una consuetudine o cari che ripete gli stessi schemi ogni giorno. No, noi dobbiamo desiderare una chiesa e vivere in una chiesa che loda e glorifica il nome del Signore, una chiesa veramente beata. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. E poi un'altra beatitudine che in fondo si salda con la precedente, direi che è lo sviluppo logico di quella che abbiamo già considerato. Beati quelli che hanno in te la loro forza. Alleluia, gloria al nome del Signore. Non hanno la loro forza nella carne, nella cultura, nelle loro capacità naturali, non hanno la loro forza nell'organizzazione, nel denaro, non hanno neppure la loro forza nei fratelli, né in coloro che possono essere di aiuto in qualunque maniera. Hanno la loro forza nel Signore. Alleluia! E la forza del Signore è vera forza. Stavamo ricordando pochi giorni fa l'esercito di Gedeone, quell'esercito di 32.000 combattenti, sembrava pronto per la battaglia contro i Madianiti, bene agguerrito per sostenere quello scontro, ma il Signore parlò a quel conduttore e disse: no, io non ti darò una vittoria a mezzo di questo esercito, perché tu credi che sia un esercito forte, ma non è un esercito forte, è un esercito debole. La vittoria dovrebbe venire da me, soltanto da me, ma poiché questo esercito ha un gran numero di combattenti, alla fine tutti direbbero di aver conquistato la vittoria con i propri mezzi, con le proprie risorse. Nonostante la loro debolezza, la loro fragilità, avrebbero la presunzione e l'orgoglio di fare una dichiarazione come questa: perciò io non ti darò la vittoria a mezzo di questo esercito. Puoi fare un grido in mezzo al popolo, a questi combattenti, e dire chiaramente chi è timido, pauroso, chi non ha coraggio di affrontare la battaglia, può tornarsene liberamente a casa sua. E Gedeone sapeva di aver fatto una adunata, vero? Cari nel Signore, sapeva che tutti erano corsi a lui e si erano stretti intorno a lui, e quindi forse pensava che soltanto alcuni, raggiunti da questa parola, avrebbero voltato le spalle per allontanarsi. Ma il Signore conosce meglio di quello che conosciamo noi, vero? E infatti leggiamo che non appena Gedeone pronunziò le parole che gli erano state comandate da Dio, 22.000 combattenti, più di due terzi, si allontanarono e tornarono alle loro case. Quale sorpresa, quale meraviglia per Gedeone! Credevo di avere un esercito agguerrito, dei giovani traboccanti di energia e di coraggio, ed ecco che ormai hanno loro stessi, possiamo dire, l'umiltà di riconoscere il loro stato e di dichiararlo con una posizione, perché se ne stanno tornando indietro. Sono rimasti solo 10.000, un piccolo esercito. L'esercito madianita è un grande esercito, sembra sproporzionato ormai il contingente di fronte a quello che deve essere affrontato. Ma il Signore continua a parlare e dice a Gedeone: anche questi 10.000 sono eccessivi, troppi perché io dia una vittoria ad Israele. Anche questi 10.000 avrebbero il coraggio di dichiarare che hanno conquistato quel che devono conquistare, hanno vinto la battaglia con le loro forze. Io te li discernerò, io separerò gli uni dagli altri e ti farò vedere quelli che dovranno venire con te. E noi ricordiamo l'epilogo, vero, di questa storia, di questo avvenimento storico. Soltanto 300 rimasero con Gedeone, e con 300 non si poteva certo vincere quella battaglia, considerata la cosa dal punto di vista bellico, strategico, tattico. Cari nel Signore, con quei 300 non si poteva vincere la battaglia, ma beato l'uomo che ha forza in te, che ha forza in te. Non importa il numero, non importa l'età, non importa, cari, il vigore dei muscoli, non importa la cultura, e non importano tante e tante altre cose. L'apostolo Paolo era possessore di tante cose che dal punto di vista umano e persino dal punto di vista religioso potevano costituire per lui un eccellente bagaglio, ma egli si rese conto sin dal principio che non poteva combattere il suo combattimento spirituale con la sua irreprensibilità, con la sua cultura, con la sua religiosità. No, egli doveva far perdita di tutte quelle cose e guadagnare Cristo, essere possessore dell'energia del cielo. E se Paolo è stato Paolo, il grande atleta del Signore, l'uomo che ha potuto dire «io posso ogni cosa», oh, cari nel Signore, Paolo è stato Paolo perché ha avuto forza nel Signore. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, o in colui che mi fortifica, non per la mia forza, anzi io sono debole, ma quanto più sono debole, tanto più mi sento forte. Perché? Perché la mia umanità viene annichilita e come assorbita dalla potenza della grazia di Dio, dal vigore dello Spirito Santo. È proprio nella mia debolezza e nella mia incapacità che io lascio operare il Signore, e quando lascio operare il Signore, attraverso me fluisce la forza del Signore, e quando è la forza del Signore che agisce ed opera, io posso ogni cosa. Beato l'uomo che ha forza in te. È un messaggio, cari, che deve raggiungerci nell'intimo dell'anima, perché tutti, giovani e meno giovani, frequentemente siamo tentati ad agire da soli, a muoverci con le nostre capacità e con le nostre risorse, e ogni volta che lo facciamo sbagliamo. È inevitabile, perché senza Gesù noi non possiamo fare nulla. Ah, se quel povero Davide, dico povero per quello che Saul aveva pensato a suo riguardo, fosse andato contro il gigante Goliath armato dell'armatura del re, sicuramente sarebbe stato annientato da quel gigante. Ma egli non volle andare con l'armatura del re e non volle neanche andare con le sue capacità, e lo dichiarò esplicitamente quando, schernito dal gigante Goliath, fu obbligato ad una risposta, e gli disse proprio queste parole: tu vieni contro me con la tua armatura, con la tua lancia, con la tua spada, con il tuo scudo, ma io vengo contro a te nel nome del Signore Dio degli eserciti. Alleluia, vengo contro a te nel nome del Signore. A Lui appartiene la battaglia, è Lui che dà la vittoria, e sarà Lui che mi darà il tuo corpo nelle mani. Io ti spiccherò il capo e darò la tua carne agli uccelli del cielo. Davide ha vinto, ma nel nome del Signore. Aveva già vinto combattendo contro le fiere del deserto, aveva vinto strappando le sue pecore o cari dal leone che aveva cercato di divorarle e dall'orso che voleva o cari distruggere quel gregge. Aveva vinto con la forza del Signore, con la forza del Signore. Beato l'uomo che ha forza in te. È una beatitudine che noi realizziamo soltanto nella più profonda umiltà. Se in noi c'è anche un'ombra di superbio, se in noi c'è, o cari, direi un diaframma di orgoglio, noi non sperimentiamo questa beatitudine, perché siamo sollecitati dalla nostra carne, dal nostro io, agire con una forza che pensiamo di avere. In realtà non l'abbiamo, ma qual è l'uomo che sa riconoscere fino in fondo di non avere forza? La tentazione ci pressa, la tentazione ci ostacola, soltanto nell'esercizio di una profonda umiltà che ci fa dire nella presenza del Signore: Signore, tu puoi tutto in me e attraverso me, e quando tu intervieni nella mia vita, allora anch'io posso ogni cosa, ma in te che mi fortifichi. Beato l'uomo che ha forza in te. Quando? Dove? In ogni momento e per ogni situazione. La nostra vita è un impegno costante. Non è vero che esiste una vita cristiana ed una vita sociale per il credente. Esiste solo una vita cristiana, la vita cristiana in famiglia, la vita cristiana al lavoro, la vita cristiana nei contatti che si determinano nel corso della giornata o del tempo, la vita cristiana nella Chiesa, la vita cristiana nella nostra santificazione, la vita cristiana nel ministero, la vita cristiana nella testimonianza. È sempre la vita cristiana. E questa vita può essere vissuta solo con la forza del Signore. Beato l'uomo che ha forza in te. Quale benedizione per colui che in umiltà si schiude all'assistenza di Dio e che, realizzandola pienamente nella propria vita, si comporta, opera, agisce nella virtù dello Spirito Santo. Alleluia. Dica il debole: io son forte. È scritto nella parola di Dio: forte. Ma perché? Perché il Signore è la forza del debole, è l'aiuto di colui che non ha nessuno che l'aiuti, è la risposta di coloro che invocano il suo nome, e noi vogliamo essere fra questi sempre, fino alla fine. Per essere fedeli fino alla fine abbiamo bisogno di potenza fino al giorno che Cristo ritornerà. Apriamo il nostro cuore e la beatitudine di Dio prenderà possesso di noi e noi potremo appieno lodare il suo nome. Amen.